Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
L'odorata società della vita quotidiana. All'epoca i canoni di bellezza erano in voga, molto meno le norme di igiene personale. Tra ricchi e poveri e senza distinzione. Oh, per la gente del Medioevo un bel corpo era importante, e come? L'uomo doveva essere muscoloso, avere una bocca carnosa, denti bianchi e regolari, il mento ben disegnato, il collo diritto, il petto larghe e lisce le ginocchia. La donna doveva avere un incarnato bianco, guance rosse, capelli biondi, labbra sottili e vermiglie, naso regolare. Almeno a leggere la letteratura cavalleresca del XII-XIII secolo, soprattutto quella in lingua francese, l'eccellenza del corpo emerge in tutta la sua evidenza. E particolare attenzione è riservata anche a tutte le cure atte a conservare il fisico in condizioni che rispondessero il più possibile allo stereotipo. Alla fine del 200, Bona Corso Velluti, ormai vecchissimo e cieco, ricorda il pronipote, il cronista Donato, della sua cronica domestica, ma ancora aitante, e se ne stava tutto il giorno in un suo verone, passeggiando avanti e indietro, fine a coprire l'equivalente di 3 o 4 miglia di cammino. Anzi, il giorno che ebbe l'infelice idea di andare a una stufa, riportando nella scottatura di un piede, tale da non poter più fare la passeggiata quotidiana, si rese conto che il non poter più andare né fare il suo usato esercizio in suo verone avrebbe decretato la sua morte, cosa che si era più peraltro puntualmente verificata di lì a poco. Che cosa fosse un bel corpo, dunque, lo sapevano, ma come si dovesse curare dal punto di vista igienico e della pulizia personale lo avevano un po' meno chiaro. Lo stereotipo che vuole la gente del Medioevo coperta di sporcizia infestata di parassiti è, molto probabilmente, ben più che il luogo comune, e anche se non mancano testimonianze di tentativi di curare la pulizia, tutto fa ritenere che il corpo di Sir Lancillotto puzzasse, fosse appena un po' meno di quello di un contadino, e che la soave Beatrice emanasse dalla sua persona effluvi non proprio angelicati. Oh, come on. Well, I was born on a morning when... I porci per la strada. Complici, certamente, di questo stato di cose, i livelli igienici bassissimi nei quali si viveva e la difficoltà, almeno in alcune città, di approvvigionarsi di acqua e di poterla sprecare per lavarsi. Se infatti in campagna il lavoro stesso del contadino e il contatto quotidiano che egli ha con gli animali contribuivano a fare di questa categoria di persone il prototipo stesso della trasandatezza, non troppo migliori dovevano essere le condizioni di chi viveva in città super affollate, dove porci e capre, a onta di statuti, bande, grida e minacce, la facevano da padroni per la strada, dove l'assenza di gabinetti nelle case comportava la necessità di rovisciare ogni tipo di escrementi sulla via pubblica, dove i sacerdoti si scandalizzavano perché, qualcuno scambiava talvolta, senza troppi problemi, il sagrato stesso della Chiesa per un gabinetto. Ma non ci si indignava almeno a leggere i trecenteschi statuti di Chianciano e quelli di Mirandola, se a usare le strade cittadine a questo scopo erano i bambini sotto i 7-10 anni. Le vie della città in genere erano coperte di sozzura. Per quelle di Udine era difficile camminare a causa della sporcizia che vi veniva gettata e del letame che vi si formava. Le strade di Napoli erano in condizioni così disastrose da indurre Roberto d'Angion nel 1313 a emanare un editto tanto severo quanto inutile. Se a questo quadro si aggiunge la promiscuità nella quale vivevano all'interno delle stesse abitazioni umane e bestie, non ci si stupirà di come ci appaiono le donne e uomini vissuti 600 o 800 anni fa. D'accordo, Gentile Sermini, novelliere senese del 400, i villani proprio non li poteva sopportare e ci godeva a descriverli nel modo più ripugnante possibile. E quindi il ritratto del rustico Neri, detto Scopone, sempre involto nella terra e avendo il noio di lavarsi le mani e il viso, sempre erano scoglioso, così perennemente coperto di sporco, raffermo e stratificato, può essere eccessivamente caricato, ma nemmeno esagerata può essere l'altra descrizione dei contadini, che sembra uscita dalla penna di un fanatico della letteratura scatologica e coprofiliaca. Erano, e visi loro, per lo fumo nerissimi, senza mai lavarsi, gli occhi sempre copiosi di caccole, le bocche incrostate di antico sudiciume raffermo, i nasi grondanti di muco, i petti coperti di sporcizia e crivallati dalle punture dei parassiti, le unghie indecenti, perché mai si lavavano le mani per cosa che mangino o bevino. Ma il Sermini esagera e mette in caricatura, beh, non c'è dubbio. E forse i calchetoni anche Boccaccio, quando in una novella descrive il lercio cappuccio di frate Cipolla, talmente untuoso che avrebbe condito dei calderoni d'alto pascio. Ma se dal mondo delle fonti letterarie, solo relativamente degne di fede, ci trasferiamo a quello di altre testimonianze, sorge il sospetto che la realtà non fosse poi troppo migliore. San Bernardino non aveva certo nessuna intenzione di accentuare le tinte quando, in una sua predica degli anni 20 del 400, lamentava che la donna, quando va alla chiesa, ella vi va ornata, lillata, inghirlandata, che pare una Madonna smiraldina, e in casa sta come una zambraca, cioè come una cialtrona. Per la verità, qualche idea in merito della proprietà del corpo qua e là emergeva. Non era di comune dominio, questo sì, ma c'era.
Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood.
www.redigio.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and a deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.